6 di sera.
È il secondo accoltellamento grave in una settimana a Lugano, quello avvenuto attorno alle 2 di notte della notte scorsa in via Pelli. Ad essere coinvolti sono di nuovo due giovani, cosa che rilancia la preoccupazione in città. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Oggi è stato un sabato di assemblee politiche in Svizzera. Da una parte l'UDC, che ha trattato e approvato la propria iniziativa sulla neutralità in votazione il prossimo 27 settembre. Dall'altra i Verdi, che hanno ribadito il no al nucleare e rilanciato la provocazione di togliere il Dipartimento dell'Ambiente al consigliere federale UDC Albert Rösti. Allora sentiremo com'è andata nelle due riunioni. A proposito di riunione, andremo anche a Rimini, dove Papa Leone è in visita al meeting di Comunione e Liberazione. È il primo pontefice ad andarci dopo 44 anni. In Georgia, invece, è tornato ad aumentare il traffico al confine con la Russia. Nel 2022 le code erano dovute ai russi che non volevano andare al fronte. Cercheremo di capire se è così anche in questi giorni, visto che il fronte in Ucraina continua a mietere vittime. E poi i nuovi corsi per detentori di cani in Ticino dal 1 settembre saranno obbligatori per chiunque non abbia avuto un cane negli ultimi 10 anni. Abbiamo sbirciato nei corsi di aggiornamento per gli istruttori per capire quali saranno i temi che si toccheranno.
Un cane prende veramente molto tempo, si dovrà far capire al proprietario che non potrà lavorare 10 ore al giorno e lasciare il cane in casa da solo. L'interesse per questi corsi sicuramente, secondo me, c'è, e sono corsi, secondo me, ben studiati.
Questa è la voce di Romina Fettolini, una delle istruttrici partecipanti al corso organizzato oggi a Locarno. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. A Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana, un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, una 19enne, è in pericolo di morte, un 20enne è stato fermato. Sentiamo i dettagli con Giuseppe Bucci.
Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente senza nessuno scrupolo da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove. Detto questo, cosa intende fare la città?
Ma la città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della Movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia. Queste persone vanno poi prese a carico in procedimenti penali tempestivi e sfociare anche in sanzioni che possano fungere poi da deterrente. Non deve in alcun modo passare il messaggio che si possa accoltellare qualcuno e che non succeda nulla.
Così a caldo Karin Valenzano Rossi. Ora tocca all'inchiesta affidata al procuratore pubblico Roberto Ruggeri chiarire quanto successo la notte scorsa.
In breve, altre due notizie di cronaca che ci arrivano dai Grigioni. La prima è dalla Calanca, per motivi di sicurezza la strada appunto dalla Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. Sono tre le frane che hanno interessato il tratto di strada. Prima di poter intervenire per rimuovere il materiale dello smottamento più a nord è necessario infatti rimuovere altra roccia instabile per permettere poi di lavorare in sicurezza. Slitta la riapertura, che quindi non avverrà domani. Nel frattempo sono cominciati i lavori di rimozione del materiale caduto con le altre due frane un centinaio di metri più a sud. Un prossimo aggiornamento ufficiale è previsto lunedì verso mezzogiorno, domani pomeriggio l'incontro tra le autorità per capire come garantire la mobilità, soprattutto per gli allievi che lunedì dovranno recarsi a scuola. L'ipotesi di proseguire il ponte aereo in elicottero previsto per le urgenze, ponte aereo che sarà attivo già domani, domenica. L'altro aggiornamento ci riporta a Tusis, sono stati ritrovati i corpi senza vita di due delle cinque persone disperse dopo l'incendio che ieri aveva devastato un edificio, un ristorante e diversi appartamenti. Le ricerche proseguono, sono ancora ignote le cause del rogo. Una neutralità armata e permanente dall'UDC svizzera è arrivato oggi un chiaro sì all'iniziativa in votazione il prossimo 27 settembre. I delegati riuniti a Bar nel canton Zugo hanno approvato all'unanimità il testo che chiede di scrivere una definizione più restrittiva della neutralità nella Costituzione. Un'iniziativa data in difficoltà dai sondaggi, tanto che i vertici del partito guardano già ad altre sfide politiche. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Dal Morgarten a Guglielmo Tell, da Nicolao della Flue alla Seconda Guerra Mondiale, non sono mancati i riferimenti storici e al mito svizzero negli interventi dal palco e dai delegati in sala, tutti in favore dell'iniziativa per la neutralità, che non è uscita ufficialmente dalla fucina dell'UDC, ma che vede in questo partito l'unica grande forza politica schierata per il sì. Un sì che è dato in netto ritardo dai sondaggi. Il presidente Marcel Detling deve constatare un'altra volta i temi UDC hanno vita dura nelle città. In questo caso Detling si sarebbe aspettato più sostegno dalle città, toccate, dice lui, allo stesso modo della campagna. Nessuno vuole che la Svizzera sia coinvolta in una guerra. La Svizzera è già neutrale oggi, ma per i promotori dell'iniziativa è una neutralità troppo flessibile. La pensa così Christoph Blocher, l'ex consigliere federale e capofila di tante battaglie dell'UDC. Per lui serve una definizione più restrittiva, vincolante. Per lui la Svizzera non è ormai più neutrale. La politica a Berna viola la neutralità regolarmente, schierandosi in favore di una o l'altra parte in guerra. Con la Russia, sostiene Blocher, abbiamo violato per la prima volta la neutralità contro una potenza nucleare, ciò che è molto pericoloso. E l'86enne si riferisce alle sanzioni europee contro la Russia adottate dalla Svizzera, una possibilità che l'iniziativa vorrebbe impedire, ma che stando ai sondaggi è il punto più criticato del testo in votazione. Critiche che Blocher dice di capire. Siamo tutti contro questa guerra d'invasione, ma lo Stato deve rimanere neutrale, non adottare sanzioni che non servono a nulla. Ma cosa ne pensano i delegati? Sanzioni e neutralità sono temi in grado di mobilitare l'elettorato? Sì, dice una signora zurighese, per la quale neutralità significa anche che nessuno dall'estero deve immischiarsi nella politica svizzera. L'assist è servito a un altro delegato. Che lo dice chiaramente, il tema numero uno per lui è un altro, quello che l'UDC definisce l'accordo di sottomissione, i nuovi bilaterali con l'Unione Europea. E allora torniamo dal presidente Detling, che lo conferma: la battaglia contro i nuovi accordi con l'Unione Europea è la priorità assoluta. Il partito si sta già preparando a raccogliere le firme per il referendum, questo nel caso in cui gli accordi non vengano sottoposti a votazione popolare con doppia maggioranza necessaria, quella della popolazione e quella dei cantoni, una delle domande scottanti della politica svizzera che approderà in Parlamento a Berna già nella sessione di settembre.
E oggi si sono riuniti in assemblea anche i delegati dei Verdi. Da Friburgo la presidente del partito Lisa Mazzone ha ribadito la richiesta di togliere il consigliere federale Albert Rösti dal Dipartimento dell'Ambiente. Gli ecologisti hanno però anche reiterato il proprio no a nuove centrali nucleari e chiesto misure urgenti in favore dell'eguaglianza di genere. Di tutto questo Alessio Veronelli ha discusso proprio con la presidente ecologista Lisa Mazzone.
L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
La détresse des paysannes et des paysans, il doit se transformer dans une vraie action politique.
E oggi avete detto nuovamente che il ritorno nucleare deve essere impedito.
Ondate di calore come quelle appena vissute ci dimostrano che il nucleare non è la strada giusta, perché anche le centrali ne subiscono gli effetti. È inoltre un'energia che ci obbliga ad essere dipendenti dall'uranio di paesi autoritari come la Russia. Il futuro è nel solare e per questo abbiamo lanciato una nuova iniziativa di cui si discuterà in Parlamento a partire dall'anno prossimo.
Lisa Mazzone, energia, ma non solo. Oggi all'Assemblea dei Delegati, altro tema in agenda, l'uguaglianza di genere.
Aujourd'hui, il y a encore des telles différences de salaire quand on est une femme, quand on est un homme.
Sì, perché ci sono ancora differenze enormi fra uomo e donna, sui salari ad esempio, o per le rendite pensionistiche. Anche qui il Parlamento sta cercando di fare dei passi indietro e a noi non sta bene. C'è poi la questione delle violenze, che sono in aumento, violenze che nascono anche dalle discriminazioni esistenti.
Se on laisse des discriminations, en fait, on prépare le terrain pour les violences.
Infine, a poco più di un anno dalle prossime elezioni federali e dopo una serie di successi elettorali dell'UDC in vari cantoni, i Verdi come guardano al 2027?
J'ai passé tout l'été à aller récolter des signatures contre le retour ruineux du nucléaire.
Ho passato l'estate a raccogliere firme contro il nucleare in tutta la Svizzera, tranne il Ticino, mi spiace. Ho visto un partito molto attivo, con gente pronta anche a scendere in strada per quello in cui crede. Nel 2023 abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato elettorale della nostra storia e adesso dobbiamo nuovamente mobilitare la base, anche in Ticino chiaramente, perché c'è bisogno di una forte voce politica in favore del clima. In Parlamento si possono ottenere risultati concreti solo con una presenza importante dei Verdi.
Ça a un vrai impact sur le Parlement et sa volonté, son ouverture pour prendre des mesures.
Questa è la presidente dei Verdi svizzeri, Lisa Mazzone. In Russia c'è chi scappa verso altri paesi per evitare di andare al fronte, molti i russi che fuggono verso la vicina Georgia, dove nel 2022 per esempio si erano create delle code chilometriche e ci volevano giorni per attraversare il confine. Anche nel corso di questa settimana è stato osservato molto traffico al confine tra i due paesi e noi ne abbiamo parlato con la nostra collaboratrice in Georgia, Luna De Bortolo, e allora sentiamola nel contributo di Giorgia Lorenzini.
Lunghe code che in questi giorni si sono create al confine tra la Russia e la Georgia. Diversi media parlano di russi che fuggono da un nuovo possibile reclutamento di massa, temuto per dopo le elezioni di settembre. Il Servizio Federale Russo delle Dogane parla appunto di 20.000 attraversamenti solo per la giornata del 17 agosto. Ma le autorità georgiane ridimensionano questo numero. Secondo loro sarebbero poco più di 16.000 gli attraversamenti e la cifra comprende cittadini di diverse nazionalità sia in entrata che in uscita. Si tratta di numeri ordinari. Come possiamo interpretare queste lunghe code?
Il traffico è effettivamente elevato, le code sono reali. Quello che non possiamo ancora dire è che si tratti di una nuova fuga di massa dalla Russia per timore di una nuova mobilitazione. Alcuni media hanno fatto questo collegamento perché si specula molto sull'eventualità di nuove misure di reclutamento dopo le elezioni della Duma, ma al momento non ci sono elementi per stabilire un nesso. Le code possono essere legate al normale picco del traffico estivo, la Georgia è una meta frequentatissima dai russi, Ma è un dato che va monitorato perché i numeri sono più alti di quelli registrati negli stessi periodi degli anni scorsi.
E dal 2022 appunto il flusso di russi verso la Georgia continua e spesso arrivano nel paese anche attraverso l'aiuto di alcune organizzazioni. Ci sono infatti diverse associazioni che assistono sia i civili russi sia i militari per scappare. In particolare scappano in Armenia, in Georgia appunto e in Serbia. Ora queste organizzazioni aiutano anche gli ucraini che vogliono scappare dai territori occupati russi.
A partire dal 2022 sono nate diverse organizzazioni con l'obiettivo di aiutare cittadini russi a sfuggire al reclutamento e successivamente anche i militari che decidono di disertare. Una delle principali è Get Lost, che è stata fondata proprio a Tbilisi e che offre assistenza legale e pratica a chi vuole evitare il servizio militare o lasciare l'esercito. È una realtà che afferma di aver aiutato oltre 48.000 persone, tra questi 2.000 militari russi che hanno disertato. Le reti sono distinte anche se in alcuni casi collaborano. Ad esempio Get Lost mantiene contatti con l'Ucraina I Want to Live, Voglio Vivere, per assistere i militari russi che vogliono arrendersi. E parallelamente si è sviluppata un'altra rete di organizzazioni che assiste gli ucraini nei territori occupati, aiutandoli a uscire dalle zone sotto il controllo russo e a raggiungere territori sicuri. Un esempio è Helping to Live, che dichiara di aver evacuato più di 21.000 ucraini dai territori occupati, ma anche da Russia e Bielorussia. Sono reti nate per rispondere a esigenze diverse, ma che si trovano tutte ad aiutare persone che cercano una via d'uscita dalle conseguenze della guerra e dell'occupazione.
Quindi tante persone sia dall'Ucraina che dalla Russia che trovano rifugio in Georgia. Però ora in Georgia il governo, dopo aver congelato il percorso di adesione all'UE, appare sempre più vicino alla Russia. Ma allora come mai molti fuggono proprio qui? Non c'è la paura che il governo georgiano collabori con Mosca?
Perché la Georgia rimane molto facile da raggiungere, i cittadini russi possono entrare senza visto e bisogna distinguere il progressivo avvicinamento politico tra Tbilisi e Mosca dalla questione specifica della consegna di cittadini russi. Ci sono certamente attività di monitoraggio russo in Georgia e chiaramente questo rende la comunità russa qui meno tranquilla. Ma per quanto è documentato, dal 2022 non c'è stato un solo caso di un disertore russo consegnato dalla Georgia alle autorità russe. La situazione cambia quando guardiamo ad altri paesi dello spazio post-sovietico. In Kazakhstan, Kirghizistan, invece il quadro è diventato molto più problematico. Lì Mosca ha una forte capacità di cooperazione giudiziaria e ci sono stati arresti e estradizioni verso la Russia. Per questo la Georgia continua ad avere un ruolo fondamentale come punto di fuga. Ed è per questo che la situazione al confine va monitorata attentamente, facendo però attenzione a non trarre conclusioni affrettate, distinguendo i dati disponibili dalle interpretazioni che se ne possono dare.
Luna De Bartolo sul traffico accresciuto in uscita dalla Russia verso la Georgia e le possibili interpretazioni. Si svolge in questi giorni a Rimini l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, il movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani. Quest'anno la novità è la presenza di Papa Leone XIV, che nel primo pomeriggio ha incontrato i giovani, ha girato tra gli stand e poi ha tenuto un discorso. È il primo Papa a visitare la convention negli ultimi 44 anni, vari gli appuntamenti della manifestazione che richiamano i contenuti dell'enciclica papale in primo piano, quindi il tema dell'intelligenza artificiale e della tutela delle persone di fronte alla tecnologia. A Rimini ritroviamo il collega del telegiornale Gregorio Schira. Buongiorno Gregorio, buonasera.
Buonasera a voi.
Gregorio, cominciamo da quello che è stato detto dal Papa. Come è stato l'incontro? Cosa ha detto?
Beh, è stato un pomeriggio di festa vera, di festa intensa. Il Papa, un Papa colpito e a più riprese commosso, è stato accolto veramente da decine di migliaia di persone. Pensate che i pass per poter entrare nel grande auditorium in cui poi ha tenuto il suo discorso erano spariti nel giro di mezz'ora. 44 anni d'attesa, l'avete detto anche da studio, sono tanti, allora la festa oggi è stata ancora più grande. Il Papa non ha deluso le aspettative, ha visitato due mostre, una dedicata a Sant'Agostino, a cui lui evidentemente si riferisce, ha incontrato i giovani, come avete detto voi, ha salutato tutti viaggiando per la fiera con una piccola papa mobile, poi ha fatto questo discorso alle 4, è entrato nel grande auditorium e ha parlato a CL ma anche alla Chiesa e ha invitato il movimento di Comunione e Liberazione e la Chiesa tutta a mettere, ha detto lui, il Vangelo al centro delle proprie vita, nella società, negli incontri con le persone, nel proprio lavoro. Il Vangelo, ha detto, è un modo di abitare il mondo e ha chiesto al popolo di Comunione Liberazione di vivere il Vangelo in questo modo. Leone ha definito il meeting un crocevia per la Chiesa e per la società, e questo, ha detto a CL, vi dà una grande responsabilità. Ma se io dovessi riassumere in una frase la visita oggi di Papa Leone, vi lascerei questa, che ha rivolto ai giovani poco prima del suo discorso, fermandosi da loro e ricordando il tema del meeting di quest'anno, il titolo che è l'amore che muove il sole e le altre stelle, la frase finale della Divina Commedia. Il Papa ha detto: è l'amore che cambia il mondo, è l'amore che ferma le guerre, è l'amore che ferma gli egoismi, che spezza i conflitti, e i primi a dover amare siamo noi, siete voi giovani. E lui l'ha dimostrato proprio poco dopo, ha fermato la Papa Mobile mentre si recava in auditorio, ma è sceso per abbracciare una ragazza disabile che era al bordo della strada, si è quasi inginocchiato davanti a lei nella commozione del meeting, e questo forse è la scena più importante di oggi.
Ecco, Gregorio, lo dicevamo, l'ultimo Papa a visitare l'incontro di Comunione e Liberazione è stato Giovanni Paolo II nel 1982. Come mai non ci sono state più visite papali da allora? Benedetto e Francesco non hanno mai partecipato. E come di converso interpretare allora la presenza di Prevost 44 anni dopo Wojtyla e poco dopo lo scoccare dell'anno dalla sua elezione?
Sì, 44 anni di attesa, praticamente l'età del meeting, che c'è da 47 anni. Anche Papa Wojtyla venne all'inizio del suo pontificato, era qualche anno che era Papa, ma anche lui era un giovane Papa. E venne anche perché Wojtyla era molto legato a Comunione Liberazione, a Don Giussani, ma anche ai movimenti stessi che erano nati proprio nella Chiesa in quegli anni. Poi è vero, non venne più nessuno, tutti i Papi lasciarono dei messaggi, ma non venne nessuno, non venne Ratzinger, benché lui stesso fosse molto legato a Don Giussani, ne celebrò anche il funerale a Milano. Non venne Francesco, che sottolineò più volte il bene che fanno i movimenti alla Chiesa, ma richiamò anche, questo va detto, alcune volte Comunione e Liberazione, ma anche altri movimenti, perché come un padre richiama i figli, anche lui li invitò a non perdere quel carisma che era il carisma iniziale. Ebbene, né Benedetto né Francesco vennero a Rimini, non so dire realmente perché, so che adesso è arrivato Prevost dopo 44 anni e è stata per il meeting, come ha detto il presidente del meeting in apertura, una carezza di Dio per il popolo del meeting. Papa Prevost l'ha sottolineato, la sua attenzione verso questo evento, il meeting, che lui ha detto è nato, questo è stato da subito il titolo del meeting, come meeting per l'amicizia tra i popoli. Ecco, l'amicizia tra i popoli è una delle speranze che il pontificato di Papa Leone sta portando avanti dal primo giorno.
Gregorio Schira in diretta da Rimini, grazie. Noi adesso cambiamo decisamente tema, perché tra pochi giorni, il primo settembre, entrerà in vigore per i futuri detentori di cani l'obbligatorietà di frequentare un corso teorico, due incontri di 3 ore ciascuno, e oggi a Locarno è stata organizzata una formazione per gli istruttori di questi corsi. Per noi c'era John Robiani.
I costi da considerare quando siamo una tantum.
Un nuovo corso, non tanto per i cani quanto per i loro proprietari. Qui non c'entrano le razze soggette ad autorizzazione e non è tanto un discorso di come addestrare il proprio cane. Si parla anche di quello, sì, ma si parla più che altro della responsabilità dei proprietari, dell'interesse pubblico, del benessere degli animali. Durante i corsi si tenta di fare sensibilizzazione, spiegare che un cane costa, che un cane può costare parecchio, che bisogna anche essere pronti. Bisogna essere pronti, per esempio, agli imprevisti, non sempre ci si pensa, che può capitare di cambiare lavoro, affrontare un trasloco, delle lunghe assenze, che il cane potrebbe pagarne le conseguenze. Stamattina a Locarno abbiamo incontrato Roberto Mossi, che è presidente dell'Associazione Ticinese degli Istruttori Cinofili. Era lì proprio per formare gli altri istruttori che prepareranno questi corsi.
Sono tutte le informazioni che servono al proprietario prima di acquisire il cane, quindi una sorta di analisi della realtà, ho il tempo necessario, cosa mi serve come risorsa, quali sono i bisogni del cane, quali sono le basi legali, gli obblighi del detentore.
Corsi che tra l'altro costeranno 120 franchi.
Una carrellata di informazioni che permettono a fine corso di valutare la scelta del cane che ho fatto e quella idonea per me, oppure ci penso ancora un attimo, scelgo magari un'altra razza, oppure ci ripenso ancora un po'.
Ma appunto si è arrivati a rendere un corso del genere obbligatorio, e a Roberto Mossi allora chiediamo com'è in generale la cultura dei proprietari in Ticino. C'è magari soprattutto nelle aree urbane un po' la tendenza a comprarsi un cane quasi fosse un peluche o un giocattolo?
C'è una grande attenzione sicuramente, e c'è forse una scarsa consapevolezza dei bisogni effettivi. Se va tutto liscio è un piacere avere il cane, se si cominciano ad avere dei piccoli problemi si cerca di tergiversare un po', trovare soluzioni alternative, poi si entra un po' in una dinamica che risulta essere anche un po' sgradevole.
A Locarno appunto erano presenti oggi gli istruttori, abbiamo scambiato 4 chiacchiere con alcuni di loro.
Romina Fettolini.
Luca Ferrara.
Un cane prende veramente molto tempo, si dovrà far capire al proprietario che non potrà lavorare 10 ore al giorno e lasciare il cane in casa da solo. L'interesse per questi corsi sicuramente secondo me c'è, e sono corsi secondo me ben studiati.
Mi aspetto un accrescimento di consapevolezza nell'acquisizione di nuovi cani, capire i bisogni dell'animale, una convivenza più armoniosa tra animale e animale, cane e cane, ma anche tra proprietari e cane. Ecco, sicuramente questo qua è un aspetto che può accrescere questa convivenza, che non sempre è facile, molte volte c'è un pochettino più di intolleranza che potrebbe essere smussata con questo corso.
Allora, i corsi partiranno, lo dicevamo, il 1° settembre. Per parlarne saluto al telefono Luca Bacciarini, veterinario cantonale. Buonasera.
Buonasera.
Allora, abbiamo sentito a cosa serve il corso. Senta, da quanto abbiamo anche capito sembrerebbe un corso che si incentra quasi più sul padrone rispetto a cosa deve fare il padrone col cane, quanto il padrone in qualche modo voglia o non voglia l'animale, una sorta di sensibilizzazione. È davvero così?
Certo, allora è logico che non si può portare il cane a un corso teorico. Poi questo corso è da aspettare prima dell'acquisto del cane, nel senso che si vuole far rendere attenti i futuri proprietari di cosa sono i costi, ma cosa vuol dire, anche qual è l'impegno per gestire in modo corretto un cane, quindi anche il quadro normativo, quando la prevenzione dei problemi, anche come si comporta un cane, quindi l'etologia del cane, come comunica il cane, eccetera. Logicamente è un corso su 6 lezioni di un'ora ciascuna, fatto in 2 momenti distinti, e che non farà diventare tutti detentori di futuri detentori di cani degli esperti, ma è un primo corso. Poi il consiglio è sempre: andate, poi quando avete il cane, quando avete il cucciolo, se avete adottato un cane adulto, andate e fate dei corsi poi pratici con il vostro cane.
Ecco, ci ricorda brevemente come si è arrivati a rendere obbligatorio questo corso?
Ma di per sé noi avevamo a livello federale, nell'ordinanza federale sulla protezione degli animali, già nel 2008, quella che una volta veniva chiamata la nuova OPAN, c'è stata l'introduzione di un corso teorico per chi non aveva mai avuto un cane e di un corso pratico da fare sempre, quindi con ogni nuovo cane bisognava fare un corso pratico. Poi le 2 Camere federali hanno votato, se non mi sbaglio era tipo il 23 novembre del 2016, l'eliminazione di questi, lo stralcio di questo articolo, quindi l'obbligo del corso teorico e pratico, perché vi erano stati delle problematiche legate anche alla qualità di questi corsi in determinate regioni, quindi hanno scelto di buttare via con l'acqua sporca, hanno buttato via anche il bambino, come si dice. A livello cantonale poi subito dopo abbiamo avuto la mozione Pini-Viscardi, poi abbiamo un'iniziativa parlamentare del parlamentare Badasci, che chiedevano almeno l'introduzione di un corso teorico. Il tutto è durato un attimino a lievitare per poi avere un'accelerata molto, molto forte nel 2025, a cotè che si è sviluppato tutto il discorso sul soccorso animale, si è portato avanti appunto anche la mozione all'iniziativa, e quindi il Gran Consiglio al 27 ottobre ha votato quindi la modifica della legislazione cantonale con l'introduzione di questo corso teorico da fare tutti quelli che non hanno ancora avuto un cane o non hanno avuto un cane negli ultimi 10 anni.
Ecco, giustamente per stabilire chi ha avuto o non ha avuto il cane, per voi vale l'iscrizione alla banca dati Amicus. Non sono tenuti in considerazione certificati, per esempio, di altri cantoni o certificati esteri. Come mai, soprattutto pensando magari ai certificati di altri cantoni?
Sì, la correggo un attimo. Allora, noi teniamo in conto quello che sono i detentori di cani che sono registrati nella banca dati Amicus, che è una banca dati nazionale, che quindi vale per tutti i detentori di cani della Svizzera. Quindi anche se una persona si trasferisce dal canton Zurigo, dal canton Berna in canton Ticino, noi possiamo vedere se ha già avuto cane negli ultimi 10 anni, in ogni caso se al momento ha un cane. Quindi abbiamo fatto anche con la banca dati Amicus, abbiamo già hanno predisposto loro un tool dove è possibile riconoscere anche per i comuni che poi avranno l'onere del controllo, riconoscere chi è tenuto a frequentare il corso, e poi il comune può inserire se la persona ha fatto o non ha ancora fatto il corso.
Luca Bacciarini, lo ricordo, veterinario cantonale ticinese, grazie mille per queste sue considerazioni, buona serata.
Buona serata anche a lei, arrivederci.
E con questo chiudiamo l'edizione di stasera, che è stata preparata assieme a Giuseppe Bucci. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva, poi c'è 6 di sera magazine. Stasera Angelica Arbasini ci porta a scoprire la mostra al Museo Casorella di Locarno, dedicata ai racconti inediti della storia del Film Festival di Locarno. 6 di sera torna invece domani. Da parte mia, Luca Berti, e da tutta la redazione, l'augurio di un buon sabato sera.